Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqara, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri e abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, a partire da 22 dicembre 2021 Radio Italia non trasmette più su onde corte, ma voi potrete ascoltare ancora le nostre programmazioni andando sul sito parstoday.com/it.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @RadioItaliaIRIB, Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram, Pars Today Italian.
Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
L'attacco missilistico iraniano alla base militare americana Ain al-Assad. Generale Bagheri, la vendetta per martire Soleimani sarà fatta con espulsione delle truppe americane dalla regione. Jihad islamica, il martire Soleimani, la Palestina era principale preoccupazione. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran e d'Italia. Vi presento fra poco il notiziario di oggi, domenica 8 gennaio 2023. Dopodiché potrete ascoltare prima il commento e poi l'appuntamento settimanale con la produzione interna secondo la roadmap disegnata dalla Guida Suprema. Per chi vuole scriverci, il nostro indirizzo email è italiairib99@gmail.com. A tra poco. Oggi 8 gennaio ricorre l'anniversario dell'attacco missilistico del corpo delle guardie della rivoluzione islamica Pasdaran sulla base americana Ain al-Assad in Iraq, un attacco che ha avuto ampia copertura mediatica a livello mondiale in risposta all'azione terroristica che da parte del governo americano, che ha portato al martirio del generale iraniano Qasem Soleimani 8 gennaio 2020. I Pasdaran hanno preso di mira la base statunitense Ain al-Assad nella provincia irachena di Al-Anbar con più di 10 missili. E secondo il generale di brigata Amir Hajizadeh, comandante della forza aerospaziale di Pasdaran, in quell'attacco sono stati lanciati 13 missili balistici di precisione Fateh 313 e Riom contro la base americana. Il raid ha centrato l'obiettivo causando la distruzione di importanti attrezzature militari americane nella base. Si trovano nella base. Donald Trump, allora presidente degli Stati Uniti all'epoca era lui l'inquilino della Casa Bianca, ha detto che l'attacco missilistico iraniano contro Ayn al-Assad non avrebbe causato né morti né feriti. Ma il Pentagono, in seguito alle affermazioni di Trump, ha annunciato nel mese di febbraio dello stesso anno di aver identificato 109 soldati americani con lesioni cerebrali traumatiche. Nei primi giorni dopo quell'attacco, il canale televisivo americano CNN e alcuni altri media europei hanno parlato della situazione caotica nella base di Ayn al-Assad e della paura e del panico tra i soldati americani dopo l'attacco missilistico iraniano. Più tardi la CNN e altri media hanno pubblicato delle immagini che provenivano dalla base americana in Iraq, mostrando la grande dimensione delle distruzioni per quanto riguarda soprattutto le infrastrutture di Ayn al-Assad o della base americana. Il generale McKenzie, all'epoca capo del comando centrale americano, ha ammesso di non aver mai visto un attacco del genere contro gli americani, una pioggia di missili iraniani sulle truppe americane di stanza ad Ayn al-Assad. La vendetta per il sangue versato al nostro generale martire Qasem Soleimani e suoi compagni è ancora riservata alla Repubblica Islamica dell'Iran, così ha detto il generale Mohammad Bagheri, capo di Stato Maggiore delle Forze Armate della Repubblica Islamica, nel terzo anniversario del martirio dell'ex comandante Qasem Soleimani della forza d'élite Quds presso il Corpo dei Guardiani della Rivoluzione Islamica post-Iran. Insieme ai suoi compagni è stato attaccato e ucciso in un atto terroristico compiuto dagli Stati Uniti all'epoca della presidenza di Donald Trump. La vendetta per il martire Soleimani sarà fatta con l'espulsione totale di tutte le forze americane dalla regione dell'Asia occidentale. Il leader del movimento di resistenza della Jihad islamica palestinese ha lodato il generale martire Qasem Soleimani, definendo il defunto comandante antiterrorismo iraniano come un campione indiscusso in varie sfere del fronte della resistenza, sottolineando che la questione palestinese era la principale area di preoccupazione per il martire Soleimani. Ziad al-Nkhala ha pronunciato le osservazioni durante una cerimonia in commemorazione dei due comandanti del fronte di resistenza iraniano Qasem Soleimani e anche al Muhandes, compagno del martire Soleimani, nonché era il vice comandante di Hashd al-Shaabi, forza della mobilitazione popolare irachena. Siamo di fronte a grandi simboli, esempi che hanno sacrificato la vita per preservare la dignità della nazione, a dirlo Qasem al-Muhammad Ali, un membro della resistenza anti-americana, anti-sionista, riferendosi ai martiri del fronte della resistenza. Generale Soleimani, anche Mahdi al-Muhandes, il vice comandante di Hashd al-Shaabi, insieme ai loro compagni, assassinati in un attacco di droni statunitense autorizzato dal ex presidente Donald Trump. Questi grandi esempi del sacrificio hanno creato, attraverso la loro lotta, dimostrare far conoscere al mondo il vero volto dell'Islam, quello rivoluzionario. Il popolo dello Yemen è sceso in piazza per protestare e manifestare contro il continuo assedio contro questo paese imposto dall'Arabia Saudita, dall'aggressione appunto della coalizione di un insieme di paesi arabo-islamici con il supporto degli Stati Uniti, con il regime sionista dietro le quinte, con la leadership, cioè questa coalizione di vergogna, viene guidata dall'Arabia Saudita, che ha condotto un'aggressione militare contro lo Yemen dal marzo 2015 e ha anche imposto un blocco totale contro lo Yemen dalla terra, via terra, mare e anche aria. Il numero delle vittime dell'aggressione saudita contro lo Yemen è arrivato a 11.000 persone. Vera propria strage, è un genocidio in atto. Secondo l'agenzia di stampa iraniana Iran Press, migliaia di yemeniti hanno condannato durante la manifestazione di ieri il blocco imposto, l'assedio imposto allo Yemen. È anche chiesto alla comunità internazionale di intervenire per salvare un'intera popolazione dall'aggressione dell'Arabia Saudita e i suoi alleati. L'ambasciatrice degli Emirati Arabi Uniti e rappresentante permanente presso le Nazioni Unite ha deplorato alcuni stati perché si stanno impegnando per politicizzare il dossier dell'uso delle armi chimiche in Siria, affermando che tutte le parti devono aderire ai principi fondamentali dell'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche. La Nazaki Nusaibe ha fatto le osservazioni in una sessione del Consiglio di sicurezza sulla situazione delle armi chimiche in Siria, affermando che la questione si è rivelata essere uno degli archivi più politicizzati dell'organo delle Nazioni Unite. Vi ricordiamo che nel 1993 130 paesi hanno firmato la Convenzione sulla proibizione delle armi chimiche, un risultato molto importante nel campo del disarmo globale. E il primo ministro polacco Morawiecki ha dichiarato che il suo paese, come la Germania, non intende fornire all'Ucraina carri armati Leopard. La Polonia non fornirà carri armati a Kiev, ha detto il premier polacco parlando ai giornalisti. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. La NATO vede in alleanza Russia-Cina una minaccia per l'Occidente. Il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg considera la cooperazione tra Cina e Russia un pericolo per l'Occidente. Stoltenberg ha inoltre esortato gli occidentali e soprattutto paesi membri del Patto Atlantico a prepararsi alla nuova era di concorrenza globale tra sistemi e essere pronti a difendersi in caso di emergenza. Il quartier generale della NATO a Bruxelles è ancora chiuso al pubblico causa pandemia. Il capo della NATO ha inoltre affermato che la cooperazione tra Mosca e Pechino minaccia l'ordine mondiale stabilito dai paesi occidentali. Sono uniti dal fatto che vogliono un ordine mondiale diverso. Prosegue ancora Stoltenberg, il fatto che non condividono i nostri valori. Poi ha proseguito, in questo mondo pericoloso i paesi dell'Alleanza Atlantica devono restare uniti. Come ha osservato ancora Stoltenberg, la prova principale dell'unificazione dei due stati, stiamo parlando ancora della Russia e della Cina, è stato il rifiuto di Pechino di condannare l'operazione speciale militare russa in Ucraina. Al contrario, la Cina sta promuovendo la narrativa russa, incolpando la NATO per la situazione attuale e per la prima volta ha sostenuto la richiesta della Russia che l'alleanza chiuda le porte a nuovi membri. Il segretario generale della NATO ha poi sottolineato approfondimento delle relazioni tra Mosca e Pechino in un ambito militare ed economico. Alla vigilia del nuovo anno, Vladimir Putin e Xi Jinping hanno tenuto colloqui tramite il collegamento video. Il presidente cinese in particolare ha detto che Pechino è pronta a rafforzare la cooperazione strategica con Mosca e lavorare insieme per proteggere la sovranità e la sicurezza dei paesi. Putin, dal canto suo, ha osservato che l'importanza del partenariato strategico tra Russia e Cina come fattore di stabilizzazione sta crescendo nel contesto crescenti tensioni geopolitiche. A suo avviso, il coordinamento di Mosca e Pechino serve a creare un giusto ordine mondiale.
Iran è produzione interna. Amici, oggi vi presenteremo un'altra parte di un programma a puntate dedicato allo slogan di quest'anno scelto e proclamato dalla guida suprema della rivoluzione islamica Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, la produzione, la ricerca e l'occupazione. Oggi parleremo del ruolo della produzione basata sulla conoscenza per quanto riguarda l'occupazione nell'economia iraniana. Questioni come la saturazione della capacità occupazionale negli organi esecutivi da un lato e l'importanza del settore privato nei settori della produzione e dell'imprenditoria da un altro hanno trasformato le imprese basate sulla ricerca scientifica in una necessità importante per la realizzazione di un'economia di resistenza. Va ricordato che nonostante le dure condizioni del nostro paese causate per la maggior parte delle sanzioni, i ricercatori iraniani stanno ottenendo un successo significativo nel campo dell'espansione delle società basate sulla conoscenza, un elemento che nel campo economico ed industriale è assai indicativo. È un'aspettativa reale e lontana dalla retorica da questo punto di vista. Si comprende meglio l'attenzione del leader della rivoluzione islamica negli ultimi anni sulla produzione e il suo ruolo chiave nel frenare l'inflazione e la creazione di posti di lavoro. In questo programma vengono esaminate alcune delle ragioni più importanti per la priorità di investire nel settore dell'economia basata sulla conoscenza per la creazione dei posti di lavoro. Ecco qui i nostri contatti. Per scrivere al responsabile della posta, Radio Italia IRIB 99@gmail.com. Vi ricordiamo inoltre che il principale modo per seguire le nostre programmazioni è il nostro sito parsetoday.com/it. Secondo molti analisti economici, la creazione di posti di lavoro nel settore della ricerca scientifica richiede meno capitale rispetto alla creazione di posti di lavoro in altri settori economici. Creare un lavoro sostenibile in Iran costa in media 330 milioni di toman, mentre per la creazione di posti di lavoro attraverso
società basata sulla conoscenza. Tale investimento richiede dai 30 ai 100 milioni circa. Sulla base di questi numeri, la creazione di posti di lavoro nel settore della ricerca scientifica è meno costosa rispetto ad altri settori. Un altro fattore importante è che la creazione di posti di lavoro in questo ambito può impedire la migrazione delle élite che con tutti i suoi vari aspetti e diversi punti di vista sulla sua entità è senza dubbio uno dei problemi più importanti del nostro paese, un serio problema che porta alla perdita di prezioso capitale umano. Lo sviluppo del settore della ricerca e la creazione dei nuovi innovativi posti di lavoro in questi settori possono creare adeguate opportunità di lavoro per le élite scientifiche del nostro paese. Molti esperti ritengono che lo sviluppo dell'economia basata sulla conoscenza sia uno dei modi più importanti per prevenire la cosiddetta fuga dei cervelli del paese. Negli ultimi due decenni alcuni paesi in via di sviluppo sono stati in grado di compiere grandi balzi nello sviluppo pianificando e sviluppando questo settore. L'India è uno degli esempi eclatanti di successo tra questi paesi che con investimenti e pianificazioni a lungo termine nel settore dell'economia basata sulla conoscenza non solo si è sviluppata in modo significativo ma è anche diventata una delle più grandi economie del mondo. Attualmente l'India è uno dei più importanti esportatori di manodopera qualificata nel mondo nei settori dei servizi finanziari, dell'ingegneria e del software, e questa crescita è avvenuta principalmente facendo affidamento su una forza lavorativa istruita. Amici, a questo punto siamo giunti al termine del tempo a nostra disposizione. Vi invitiamo a seguirci anche le prossime settimane. Non mancate.
Thank you.